6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati. Apriamo la puntata con una mostra dedicata all'artista sovietico El Lisitsky al museo di Villa dei Cedri a Bellinzona. E poi ci occupiamo dell'ultimo numero uscito dell'archivio storico ticinese. Infine il festival Endorfine che si sta tenendo in questi giorni a Lugano. Il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona ospita fino al 26 gennaio El Lisitsky in Svizzera 1924-1925. El Lisitsky è considerato uno dei principali protagonisti dell'avanguardia artistica russo-sovietica. Oltre alla sua ampia attività in diverse discipline, tra cui pittura, grafica, tipografia, allestimenti di mostra, architettura e teoria d'arte, Lisitsky è stato anche il più importante mediatore del costruttivismo russo-sovietico in Europa. Formatosi come ingegnere a Darmstadt, si stabilisce nel 1921 prima a Berlino e poi ad Hannover, dove mantiene contatti con numerose personalità dell'avanguardia europea. Sono stretti anche i rapporti con la Svizzera proprio in questi anni. Ce ne parla Carol Ensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona.
Dunque, parliamo in effetti della relazione di El Lisitsky con la Svizzera. È stato fisicamente in Svizzera, precisamente in Ticino, tra Locarno e Biasca, tra il 1924 e il 1925, ma la sua relazione con la Svizzera è molto più ampia, per questo consideriamo anche fino agli anni 30, finché si sono chiuse in parte le porte, l'accessibilità della Russia e dunque dove Lisitsky non poteva più collaborare così facilmente con l'Europa e con i colleghi in Svizzera.
Ecco, ci racconta qualcosa di più di questo artista pioniere, innovatore, visionario?
Sì, Lisitsky, la particolarità, che era anche una delle sfide per la mostra al Museo Villa dei Cedri, era di dare l'idea di come lavora in vari campi, varie discipline, parliamo di architettura, di graphic design, di grafica, parliamo di pittura, di stampa, incisione, parliamo anche di un artista che comunque fa anche il critico d'arte e scrive anche dei saggi, la teoria dell'arte, e come ridare tutte queste dimensioni in una mostra. Per questo ci troviamo delle mostre, delle sale con dei modelli e dunque entriamo nella logica dell'architettura, vediamo delle prove dei progetti e dei progetti realizzati di editoria, di libri, ma anche di pubblicità per la Pelican, per esempio, perché all'epoca per finanziare il suo soggiorno curativo, un classico, il soggiorno per curarsi in Ticino, nei numerosi sanatori, che ci ha portato grandi figure artistiche, faceva proprio delle pubblicità per la ditta della Pelican, per le penne, inchiostri, eccetera. E era un periodo, un'occasione anche per sperimentare con la fotografia, con il collage e portarsi avanti sulle sue riflessioni tra lo spazio della pagina, lo spazio installativo e preparare anche altri progetti che dopo aver lasciato la Svizzera lo ritroviamo anche come curatore di mostre, allestitore, pensa alla grafica ma pensa anche alle opere all'interno di queste mostre, in particolare le mostre d'arte internazionali dedicate dove curava la sezione russa sia a livello artistico o per esempio in alcuni mostre industriali ha curato anche la sezione russa a una mostra a Dresda che era dedicata a tutto il mondo della stampa.
Ecco, storicamente siamo, diciamo così, nel periodo dell'Unione Sovietica e dunque lui racconta anche quelle che sono le illusioni e le utopie di una generazione di artisti russi e sovietici all'inizio del XX secolo.
Assolutamente, fa parte di questa generazione di artisti che hanno contribuito allo sviluppo della società negli anni 20, era anche un convinto delle nuove possibilità date dall'Unione Sovietica, ha partecipato in questo senso anche a vari manifesti, alla propaganda, come lo diciamo, ha anche pensato, voluto ripensare la città di Mosca, un suo progetto iconico, molto visionario, che è un grattacielo, parliamo sempre del Wolkenbügel, un grattacielo, ma in fondo erano 7 grattacieli attorno alla città di Mosca, i vari assi della città di Mosca, che permettevano di pensare una città di Mosca proiettata verso il futuro. Sentiamo anche attraverso i lavori di Lissitzky proprio le utopie, effettivamente le illusioni di una nuova società, e penso che nei tempi odierni ridarci anche lo slancio di immaginare un futuro, di avere un'arte che partecipa alla costruzione della società, del futuro. Bisogna pensare che vari artisti che ha frequentato Lissitzky o della sua generazione, tanti hanno anche smesso a un certo punto di fare arte, perché la loro arte era vivere nella società contemporanea e partecipare alla propaganda, alla costruzione di spazi, all'educazione, sono diventati insegnanti piuttosto che appunto pubblicitari, eccetera. E questo è un'immersione che vedo personalmente anche come un segno di slancio e di positivo, di farci ricordare che bisogna continuare a sognare e che possiamo anche costruire la società di domani, magari con i tempi che corrono può essere anche appunto una dimensione positiva.
A 100 anni dunque dal suo soggiorno in Svizzera, la mostra che cosa propone?
Allora, la mostra propone un riassunto dell'attività di Lissitzky tra il 1919, diciamo dunque quando arriva a Vitebsk e lavora come insegnante e lavora con Kazimir Malevich, dunque per capire il momento dove si dedica completamente all'arte astratta geometrica, e va fino al 1929-1930 con gli ultimi progetti anche in interazione, perché era in contatto con i congressi internazionali di architettura, era anche stato nominato come rappresentante per la Svizzera e questi congressi sono nati in Svizzera. Era anche in relazione con un grafico, Jan Cichold, che era un insegnante, che è stato un insegnante importante a Basilea, dunque che ha anche marcato tutta una generazione di grafici e lo sviluppo della grafica svizzera. Inoltre facciamo un viaggio proprio anche nella dimensione dei prun, che sono queste forme o diciamo composizioni astratte che sono nello stesso tempo delle costruzioni su carta ma immaginate nello spazio. Dunque viviamo anche il passaggio dalla bidimensionalità alla tridimensionalità, perché capiamo che Lissitzky pensa anche le sue opere d'arte come dei progetti quasi architettonici.
L'Archivio Storico Ticinese è una rivista fondata a Bellinzona nel 1960 dallo storico Virgilio Gilardoni e dall'editore Libero Casa Grande. Ecco, noi ne parliamo perché è uscito un nuovo numero della rivista e al centro di questo nuovo numero c'è il tema del lavoro e delle maestranze ticinesi. con un approfondimento dedicato all'industria e al lavoro, pubblicato in Svizzera tra gli anni 60 e 80 del Novecento per i lavoratori italiani. E poi c'è la storia del ticinese Carlo Ponti, ottico e fotografo attivo a Venezia nel XIX secolo, e quella del gruppo di magistri originari del Ceresio e attivi in Repubblica Ceca tra il 1685 e il 1695. E partiamo proprio da questo interessante approfondimento legato al tema del lavoro e delle maestranze ticinesi in Svizzera tra gli anni 60 e 80 del Novecento, e lo facciamo con Marco Marcacci, redattore della rivista.
Sì, allora l'approfondimento in questo numero l'abbiamo dedicato a una rivista, si chiamava Industria e Lavoro, pubblicata tra il 1962 e il 1983, ed era un'emanazione praticamente degli industriali del settore metalmeccanico svizzero, ed era indirizzata soprattutto ai lavoratori italiani immigrati, che erano diverse decine, addirittura centinaia di migliaia in quegli anni. Era una rivista mensile in formato tabloid, molto illustrata, e il cui scopo principale, abbastanza dichiarato e poi anche ribadito in un'intervista che abbiamo fatto al redattore responsabile della rivista, il giornalista Flavio Zanetti, dicevo, quindi lo scopo principale era quello di illustrare agli operai immigrati la differenza nei rapporti sociali e sindacali tra l'Italia e la Svizzera. Sintetizzato al massimo in un editoriale di Zanetti stesso, questa differenza era: in Svizzera ci si mette a tavolino tra sindacati e padronato, in Italia si scende in piazza e si sciopera. Infatti, si diceva, in caso di rivendicazione e disaccordo tra i lavoratori e il padronato, in Italia si comincia con lo sciopero e poi si intavolano i negoziati, mentre in Svizzera si comincia con il dialogo tra le parti sociali e soltanto in caso di completo disaccordo si può ricorrere ad altre forme di lotta, quali lo sciopero. Era il modello noto come pace sociale o pace del lavoro, del quale si voleva presentare ai lavoratori italiani le caratteristiche e i vantaggi. Questo intento, che si ritrova in numerosi editoriali, reportage, commenti che mettevano in avanti le buone condizioni di lavoro e di salario vigenti in Svizzera, grazie alla pace sociale rispettata dal padronato e dai sindacati, si voleva pure presentare ai lavoratori italiani le altre caratteristiche della Confederazione: il federalismo, la concordanza politica, il pluralismo linguistico, il patrimonio culturale ma anche turistico del paese. La rivista aveva poi anche una parte riservata a questioni direi più pratiche e amministrative che potevano interessare direttamente gli immigrati, quindi formalità giuridiche e burocratiche, questioni legate a contributi sociali e previdenziali, le istituzioni in Svizzera che si occupavano dei lavoratori italiani, oppure le formalità in caso di rientro in Italia.
C'è anche ci sono tantissime immagini, scusi, e c'è anche un bellissimo, insomma, orario dei treni speciali per l'Italia del Natale 1964 delle FFS, dove vengono indicati appunto gli orari delle partenze per Milano, Udine, Lecce, Napoli, Catania, e i prezzi e appunto gli orari.
Sì, questo è un buonissimo esempio illustrato anche di questa parte più pratica, diciamo funzionale, in quanto sì, il rientro in Italia dei lavoratori italiani, soprattutto gli stagionali, poco prima di Natale era un evento importante. Effettivamente la rivista pubblicava gli orari, venivano anche comunicate alla televisione, eccetera, quindi era effettivamente un elemento importante di questo aspetto più pratico, direi, della rivista, che forse ai lavoratori interessava più che le disquisizioni sulla
politica.
Lavoro, magari, o la politica. E poi il tutto era completato da rubriche varie, tipiche di ogni rivista: una pagina per la donna, per la famiglia, si parlava di film che uscivano, c'era anche una rubrica sportivo è interessante perché non erano risultati resoconti, bensì articoli di taglio sociologico o di costume che parlavano per esempio del calcio femminile all'inizio degli anni 70, oppure del doping o anche della vita sessuale degli sportivi. Ci siamo interessati anche, diciamo, a come era diffusa questa rivista, era diffusa per abbonamento che però era pagato dai datori di lavoro per i loro dipendenti, quindi era una pubblicazione gratuita per i destinatari finali. La tiratura iniziale, che era di 30.000 esemplari, era poi salita a 60.000 verso la fine degli anni 60 e poi era calata all'inizio degli anni 80 fino alla chiusura, che fu determinata da motivi finanziari, in un periodo di stagnazione economica, ma anche da mutamenti nella strategia di comunicazione da parte degli ambienti economici, nonché da un calo marcato dei lavoratori italiani nell'industria elvetica. Inoltre, una prima generazione di lavoratori italiani migrati, quelli che nell'immaginario collettivo erano arrivati in Svizzera con la famosa valigia tenuta insieme dallo spago, avevano deciso di restare in Svizzera, si erano ormai integrati e il mondo, diciamo anche quello dell'immigrazione italiana, stava cambiando.
Senta, vorrei accennare brevemente anche al ticinese Carlo Ponti, ottico e fotografo attivo a Venezia nel XIX secolo, perché se ne parla appunto nella rivista. Chi era?
Allora, ne parla Alberto Azzi, che è un ricercatore che si è specializzato da alcuni anni proprio nella storia della fotografia o degli inizi della fotografia. Allora, questo Carlo Ponti, originario di Sannio, nato nel 1820 e morto nel 1893, in sé non è uno sconosciuto, almeno agli specialisti di fotografia. Si era formato a Parigi come ottico e fotografo proprio negli anni in cui veniva inventata la fotografia, praticamente alla fine degli anni 1830, poi si era stabilito a Venezia, dove produceva fotografie a scopo turistico e inventava o perfezionava diversi apparecchi ottici. E il contributo di Alberto Azzi si concentra sulla seconda parte della vita di Carlo Ponti, negli anni 70 e 80, quando lui va in giro per la Svizzera e per la Francia proponendo i suoi spettacoli di immagini stereoscopiche con effetti speciali che simulavano il colore o la visione notturna, e li propone in diversi teatri e sale di spettacolo grazie a una sua invenzione chiamata l'aletoscopio, che era in pratica una lente potentissima che consentiva di proiettare immagini, diciamo, in grande formato su uno schermo. E aveva ottenuto grande successo di pubblico con questi spettacoli, e in un certo senso anticipando un po' le ricerche, diciamo, e anche quelle scoperte che porteranno poi alle proiezioni cinematografiche, dove questo effetto è moltiplicato e le immagini in fondo si muovono da sole, non bisogna simulare il movimento con degli apparecchi ottici. Ecco. Questo è un po' l'itinerario che viene ritracciato di questo emigrante un po' speciale, ma non unico, perché è attestato che diversi ottici provenienti o dal sud del Ticino o dalla zona del lago di Como erano emigrati in varie città e località d'Europa, appunto vendendo, costruendo apparecchi ottici.
È iniziato ieri a Lugano International Festival Endorfine, un festival culturale svizzero dedicato al pensiero e all'attualità, promosso dall'associazione Endorfine Festival, ente senza scopo di lucro, composto da professionisti della cultura, della tecnologia e dell'informazione. 3 giornate molto intense in compagnia di relatori svizzeri ed internazionali per discutere sulla società di oggi, sui cambiamenti, sulle energie e le speranze dei popoli. Domani grandi ospiti, ce ne parla il presidente dell'associazione Endorfine, Andrea Leoni.
Sì, rush finale domani con Fabio Volo per iniziare, dunque ci rivolgiamo piuttosto a un pubblico pop, amante anche della televisione, della radio, anche se Fabio Volo sappiamo che coi suoi romanzi ha venduto diverse milioni di copie. poi nel primo pomeriggio alle 15 ci sarà una importantissima conferenza con Annie Jacobsen, che è una reporter americana finalista al premio Pulitzer, che ci parlerà dei pericoli della guerra nucleare e di come sono organizzati gli armamenti nucleari, naturalmente con un punto di vista privilegiato sull'intelligence e il governo del suo paese, degli Stati Uniti. E poi, insomma, questo gran finale con Roberto Saviano alle 17:30, questo evento è già sold out, al contrario dei due precedenti che ho citato, per cui c'è ancora margine last minute di trovare qualche biglietto, e diciamo la chiusura di Roberto Saviano è per noi in qualche modo un sogno che si realizza, perché era tanti anni che speravamo di poterlo ospitare.
Ecco Andrea, magari vuoi dare un sito per chi ancora certo. Si deve iscrivere?
Per chi ancora volesse acquistare uno dei biglietti disponibili per gli eventi di domani, trova tutte le informazioni sul sito www.endorfine.ch.
Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani con 6 di sera Magazine. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.